Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E a voi bambini va sempre tutto bene, specie ai bambini obbedienti. Padre Stefano Manelli, il nostro fondatore, dice: chi obbedisce fiorisce. Beh, fatene la prova e vedrete come vi troverete bene a obbedire. Intanto, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla bella Mamma Celeste, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Allora, bambini, vi leggo qualcosa che riguarda l'Annunciazione. E ve la leggo dalla grande promessa dei Sacri Cuori, scritta da Padre Stefano Maria Manelli. L'annuncio dell'angelo a Maria Vergine. La fede è la prima delle virtù teologali, è il fondamento della vita cristiana. Senza la fede è impossibile piacere a Dio, ha scritto San Paolo. I martiri e i santi di ogni tempo sono stati giganti della fede intrepida e vittoriosa. Per mezzo della fede hanno sopportato ogni sorta di torture, hanno superato ogni sorta di dolori. So a chi credo, diceva ancora San Paolo, affrontando lotte e pericoli nel suo lavoro di evangelizzazione. Meditando sul primo mistero gaudioso del Rosario, noi possiamo contemplare e ammirare la fede sublime della Madonna. Ella non solo ebbe la fede dei martiri e dei dottori della Chiesa, ma li superò di gran lunga, singolarmente e anche tutti insieme. A che cosa infatti ella dovette credere? All'annuncio dell'angelo Gabriele? A che cosa ella aderì dicendo il suo umile fiat? Riflettiamo. L'angelo Gabriele veniva a proporle cose sovrumane e strabilianti come queste: diventare madre restando sempre vergine intatta, diventare madre del Figlio dell'Altissimo, ossia madre di Dio, diventare madre del Redentore, Salvatore del genere umano, diventare madre universale, quale corredentrice e mediatrice. Orbene, la Madonna dell'Annunciazione credette a tutte queste realtà ineffabili, accettò tutto questo da sola, senza nessun consiglio, nessun appoggio, nessun indugio, anzi, credette con dedizione pronta e umile, ecco l'ancella del Signore. Cosciente di tanta grandezza e di tanto peso, insegna luminosamente il Papa Pio XII, la Vergine senza esitare risponde di sì all'angelo. E chi può dire poi con quale fede ella accolse il Verbo nel suo seno? Con quale fede ella lo adorò? Come Dio fatto suo Figlio? Se noi pensassimo con ammirazione alla fede amorosa e adorante dei santi nel fare la Santa Comunione, che cosa sarà stata la fede amorosa e adorante della Madonna nella sua prima comunione all'atto dell'incarnazione del Verbo nel suo grembo virginale? Inoltre, anche durante tutti gli anni vissuti con Gesù, la vita della Madonna fu una sublime vita di fede in crescita ardente e continua. Insegna molto bene Sant'Alfonso di Liguori con la sua solita luminosa semplicità. Ella vedeva il suo Figlio nella stalla di Betlemme e lo credeva creatore del mondo. Lo vedeva fuggire da Erode e non lasciava di credere che egli era il re dei re. Lo vide nascere e lo credette eterno. Lo vide povero, bisognoso di cibo e lo credette signore dell'universo. Lo vide posto sul fieno e lo credette onnipotente. Osservò che non parlava e credette che egli era la sapienza infinita. Lo sentiva piangere e credeva essere egli il gaudio del paradiso. Lo vide finalmente nella morte, vilipeso e crocifisso. ma benché negli altri vacillasse la fede, Maria stette sempre ferma nel credere che egli era Dio. Uno degli insegnamenti che la Madonna ci dona in questo primo mistero riguarda la nostra vita di fede. Dobbiamo credere con prontezza e umiltà tutto ciò che Dio ci ha rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Dobbiamo credere a ciò che ci fa piacere come il paradiso e a ciò che ci fa dispiacere come l'inferno. Dobbiamo credere a costo di qualsiasi cosa, fosse pure la vita, altrimenti la nostra fede è una fede inconsistente o interessata, egoistica di comodo. Guai! Quando San Massimiliano Malacolbe fu deportato nel carcere di Varsavia, durante uno dei controlli, l'ufficiale che ispezionava, appena vide Padre Colbe con l'abito religioso indosso, divenne furente. Si avvicinò a lui, gli afferrò il crocifisso che pendeva dal rosario sul fianco e gli gridò con rabbia: «Credi tu a questo?» «Sì, certo», rispose il santo. Un terribile pugno al viso fu la risposta dell'ufficiale, che aggiunse subito dopo: «E adesso ci credi ancora?» «Sì, certo», rispose di nuovo il santo. Un altro pugno sulla bocca e altri pugni ancora furono la vendetta bestiale di quel crudele aguzzino contro la testimonianza di fede eroica dell'intrepido cavaliere dell'Immacolata. E allora che cosa dire della nostra fede così debole e fredda? E che cosa dire di tanti uomini che non credono e non vogliono credere in nulla? Chiediamo alla Madonna di aumentare la nostra fede, di rafforzarla e perfezionarla, di renderla simile alla sua, che le meritò il grido di Santa Elisabetta: «Beata tu che hai creduto!» E chiediamo alla Madonna di ottenere il dono della fede a tanti uomini che non ce l'hanno. E ripetiamo anche noi, spesso, la breve preghiera che l'angelo insegnò ai tre pastorelli di Fatima: «Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano». Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Da Pietrelcina, rapito dal meraviglioso, ripeto, bambini, anche San Pio da Pietrelcina era rapito dal mistero sublime e meraviglioso dell'Annunciazione, come un momento supremo di fede e di amore. Per Padre Pio l'Annunciazione era uno dei momenti più grandi e meravigliosi nella storia della salvezza, l'atto di fede e di obbedienza che incarna l'abbandono totale alla volontà di Dio nella Vergine Maria. Il santo era rapito profondamente dall'umiltà e dalla grandezza della Vergine Santissima che si coglie in questo mistero. Il suo sì era per Padre Pio il dono che ha cambiato le sorti dell'umanità. Per questo motivo il santo Cappuccino amava moltissimo la recita della preghiera dell'Angelus, che ricorda al mattino, a mezzogiorno e alla sera questo grande mistero divino dell'incarnazione del Verbo. Per lui l'Angelus era un colloquio con la mamma. E dice che attraverso questa preghiera si sentiva consolato. I confratelli e i figli spirituali testimoniano di aver potuto leggere qualcosa del suo gaudio sul suo viso splendido quando egli recitava questa preghiera con loro. Anche padre Pellegrino, ripeto, anche padre Pellegrino riporta nelle sue testimonianze l'impressione che lasciò in lui la vista di padre Pio che recitava questa preghiera. Dice padre Pio, con il volto ancora atteggiato al sorriso, come se appena svegliato stesse per raccontare un bel sogno, si accinse a recitare l'Angelus. E lo recitò in estasi. E alle parole il Verbo si fece carne, il padre fece un inchino profondo. E notò, padre Pellegrino, che l'umile, intelligente, sensibile Cappuccino si rivolgeva alla Vergine non solo per salutarla come l'Arcangelo Gabriele, ma anche per raccomandare a lei di proteggere i suoi figli spirituali dalle insidie della superbia. Il caro padre, quindi, mentre recitava l'Angelus, commuoveva i presenti, perché si concentrava sul mistero dell'incarnazione con tanto amore e tanta fede che dimenticava i propri dolori e le proprie piaghe, eppure sentiva il dolore e lo offriva alla Madonna con gioia spontanea e piena. Per Padre Pio l'Annunciazione era l'adesione totale alla volontà di Dio e di umiltà della Madonna, e invitava i figli a meditare su questo mistero. A una figliola spirituale diceva: finché piace a Dio in questa valle di miserie, viviamo con una totale sottomissione alla santissima volontà di Dio, così raggiungeremo quella perfezione che consiste nell'unione di uniformità e di similitudine, perché nulla sarà nella nostra volontà che ci distacca dalla volontà di Dio. E un'altra via spirituale diceva: riflettete, abbiate sempre dinanzi all'occhio della mente la grande umiltà della Madre di Dio e nostra, la quale, a misura che in lei crescevano i doni celesti, sempre più si sprofondava nell'umiltà, tanto da poterla cantare da quello stesso momento che fu adombrata dallo Spirito Santo, che la rese madre del figliolo di Dio: ecco l'ancella del Signore. E per padre Pio l'Annunciazione era un mistero da meditare, sempre un mistero che continua a illuminare il cammino del cristiano. E dice: anche noi dobbiamo avere un cuore umile come quello della Madonna, sempre pronto a dire sì alla volontà di Dio. E questo ci suggerisce questo mistero così bello della Mamma Nostra che ci guida e ci protegge dal cielo e sulla terra. E da bambini io dal catechismo stavo leggendo il segno della croce e l'importanza, e lo stavo leggendo dalla dottrina spiegata da padre Dolindo Ruotolo. E Don Dolindo dice pure: non dobbiamo vergognarci di fare il segno della croce. Perché? Perché noi con il segno della croce diciamo che siamo cristiani. Poi dice che il segno della croce è la nostra salvezza. Sentite, un povero uomo viaggiava per una foresta e aveva addosso molto denaro. Sentì dei passi di gente che si avvicinava. Al principio credette che quel rumore fosse causato dalle foglie o dalla presenza di qualche animale, ma la sua sorpresa fu terribile quando si vide davanti tre briganti, armati da capo ai piedi, che gli ingiunsero di fermarsi. Tremò come una foglia e, nella speranza di avere salva la vita, non resistette e non parlò. Ciononostante, gli assassini lo spogliarono di tutto, lo percossero e lo lasciarono per terra mezzo morto. Quando se ne andarono, tutto ritornò al silenzio più mesto e il povero uomo sentiva solo il canto degli uccelli. E avrebbe voluto quasi che lo avessero portato altrove quei piccoli animali, tanto soffriva stare lì. Aveva perduto ogni speranza e credeva di morire in quel luogo perché non poteva più alzarsi da se stesso, quando ecco sentì lo scalpitare di un cavallo e si voltò con la testa e tremò, temendo della presenza di qualche altro assassino, ma riconobbe nel cavaliere un principe che gli voleva bene e che era il terrore di tutti i briganti della foresta. «Oh, povero Andrea!» esclama il principe. «Com'è che sei ridotto così? Signore, i briganti mi hanno derubato e se non fosse passato voi sarei morto così!» «Abbiate pietà di me!» Il principe smontò subito da cavallo, si abbassò fino a terra, lacerò la biancheria nuova che aveva e ne formò delle bende per fasciare le piaghe di quell'infelice. Poi se lo caricò sul cavallo e lo portò salvo alla sua reggia. Dopo di averlo fatto curare, il principe disse: «Guarda bene, io ti rivesto con una livrea dei miei servi. Con questo segno tu puoi camminare anche per la foresta dei briganti, perché nessuno ti farà male.» Essi mi temono assai. Il povero uomo ringraziò e accettò commosso. Dopo pochi giorni viaggiava novellamente per la foresta. I briganti lo videro rivestito della livrea del principe e si guardarono bene dal fargli del male. Egli fu salvo. Ma la disgrazia volle che, arrivato nuovamente al paese, gli si misero intorno i compagni, cominciarono a burlarlo. Chi diceva: «Sembra un pezzente, gli manca solo la bandiera», e un altro: «Non ti metti vergogna di comparire così?» Povero uomo, ingrato e stupido, si lasciò vincere e dette loro la bella divisa per riprendere i suoi stracci. Ma ahimè, i briganti gli furono addosso e lo uccisero. Egli gridava: «Lasciatemi, io sono il servo del principe, che voi temete?» Ma i briganti gli disse: «Tu non ce la fai, perché noi vediamo che sei uno straccione. Oh, se avesse conservato la bella divisa che gli aveva dato il principe, certamente si sarebbe salvato. Noi, cari ragazzi, eravamo feriti a morte dal demonio, il quale ci aveva spogliati di tutto mentre attraversavamo la foresta di questo mondo. Gesù Cristo è stato il principe buono di pace che è venuto a salvarci, che ha dato le sue ricchezze, i suoi drappi finissimi per medicare le nostre piaghe. Egli, per non farci più aggredire dal demonio, ci ha dato una livrea, cioè ci ha segnati della croce. Ora, quando ci segniamo con la croce, il demonio ci riconosce per servi di Gesù Cristo e fugge, e noi rimaniamo salvi. Ma se ci vergogniamo poi della croce e di essere cristiani e riprendiamo i nostri poveri stracci, allora il demonio non ci riconosce più, ci assale e ci uccide.» Bene, mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi andiamo avanti.
Lasciarmi più, vieni Gesù, resta.
bambini cari, ancora leggo qualcosa su questo bel santo a noi tanto caro e tanto caro a Gesù, perché il padre putativo di Gesù Cristo, San Giuseppe. E vi leggo da un libro scritto da padre Stefano Maria Manelli, Il mese di San Giuseppe, meditazione per ogni giorno del mese di marzo. E vi leggo gli esempi che padre Stefano riporta. E uno tra i tanti è quello di Santa Brigida. Questa santa mistica racconta nelle sue rivelazioni che un giorno la Vergine Santa le parlò della santa obbedienza di San Giuseppe in tutta la sua vita e le disse: San Giuseppe mi servì così fedelmente che mai udì dalla sua bocca una sola parola di lamento o di mormorazione o di ira, perché era paziente, attento nel suo lavoro e quando era necessario era mite con coloro che riprendeva. Era obbediente nel servirmi, pronto difensore della mia verginità, fedelissimo testimone delle meraviglie di Dio. Parimenti, era così morto al mondo e alla carne che non desiderava altro se non le cose celesti. Cosa dice invece Santa Caterina da Bologna? La missione di San Giuseppe nell'assistere per tutta la vita Gesù e la Madonna sembra a volte continuare in modo anche straordinario e visibile nell'assistenza che il santo offre a qualche famiglia o persona singola da beneficare. E questo è il caso di Santa Caterina da Bologna, vergine clarissima, devotissima di San Giuseppe. Santa Caterina era la portinaia del monastero a Ferrara e cominciò a presentarsi un vecchio di venerabile aspetto che ogni volta parlava volentieri della Palestina e Santa Caterina ne provava ogni volta grande gioia. Un giorno, ricevuta l'elemosina, il venerando vecchio consegnò a Santa Caterina una tazza fatta di materia trasparente e le disse che era una tazza di cui serviva la Madonna per dare da bere a Gesù bambino. Allora la santa monaca conobbe per divina rivelazione che quel venerando vecchio era San Giuseppe, lo sposo virginale di Maria Santissima. La tazza si conserva ancora nel monastero delle Clarisse di Ferrara e il 19 marzo, giorno della festa di San Giuseppe, viene esposta alla venerazione dei fedeli. Adesso vediamo un fatto che riguarda Santa Alessandrina da Costa. Un giorno Gesù stesso le parlò di San Giuseppe. Figlia mia, le disse, per provare quanto amo l'ubbidienza e quanto amo il mio caro padre San Giuseppe, ti ho liberato dal combattimento del demonio in questi giorni. Desidero che il mio caro padre San Giuseppe sia conosciuto e amato. Voglio che tutti gli sposi lo imitino, che le spose imitino mia madre, che i figli imitino me. Vorrei che tutti i posti, tutte le case, somigliassero alla casetta di Nazareth. Voglio che tu faccia sapere che chi avrà per San Giuseppe una devozione ferma e costante non mi offenderà gravemente al punto di perdersi. Per quanto riguarda San Giuseppe, vediamo ancora che cosa diceva San Giovanni XXIII. Il Papa diceva: abbiate fiducia in San Giuseppe che parla poco, talora niente, ma può assai. Al primo affacciarsi di una difficoltà, io gli parlo e ho subito la sensazione di essere esaudito. Ma se la faccenda si fa seria, ricorre a lui che senza sembrare sa sbrigarsela magnificamente nei più duri frangenti. La presenza di San Giuseppe nella chiesa è simile a quella dell'umile fiore dei campi. Non lo si vede, ma se ne avverte la presenza dal profumo. E adesso vediamo cosa ci dice la Beata Speranza di Gesù. Alla congregazione dei figli dell'amore misericordioso, Madre Speranza ha dato come patrono San Giuseppe, Che bello affidarsi a colui al quale il Padre ha affidato Gesù stesso. Ma la Beata ha avuto un rapporto particolare con San Giuseppe? La tenerissima devozione di Madre Speranza verso San Giuseppe risale alla sua infanzia e giovinezza. Madre Speranza ha visto in San Giuseppe il patrono del suo battesimo. Nelle immagini di San Giuseppe, di cui ha ornato le case della sua congregazione dell'Ancella dell'Amore Misericordioso, ha visto il patrono e il provveditore alle vocazioni. Il ruolo dello sposo della Vergine ha reso la Beata sollecita a un'imitazione di interiorità e di attività. A imitazione del santo, lei ha tanto lavorato anche manualmente e spiritualmente. L'intimità di San Giuseppe con Gesù la induceva a essere in piena confidenza con il Signore. La Beata Speranza fu una zelante imitatrice di San Giuseppe. Entrare in confidenza con questo sant'uomo ha trovato facile l'intimità col suo buon Gesù. Nel lavoro pregava per la sua santificazione e quella degli altri, soprattutto per quella dei sacerdoti che amava maternamente. La via della Divina Provvidenza se la faceva aprire da San Giuseppe, al quale affidava le chiavi di casa e della dispensa. Sposo di colei che aveva ottenuto il primo miracolo di Gesù, accanto alla mediatrice lo vedeva mediatore. A lui frequentemente si rivolgeva, in lui confidava, da lui otteneva, e la gratitudine era tanta. Lo sentiva e lo interpellava padre provvido, instancabile a favore di chi in lui confida. Ogni festa del santo era preceduta da giorni e giorni di preghiere per ottenere buone e sante vocazioni. La fecondità della congregazione la vedeva in funzione dell'amore a San Giuseppe. Bambini, io ho conosciuto questa bellissima suora Madre Speranza di Gesù, visto anche, sono andata al suo santuario dell'amore misericordioso, c'è un Gesù magnifico sulla croce con l'ostia dietro la croce. Ci sono anche delle piscine con dell'acqua miracolosa e ancora oggi si ottengono tante grazie per sua intercessione. Bene, bambini cari, facciamoci obbedienti e siamo umili nei riguardi dei genitori, degli insegnanti, dei sacerdoti, eh? Mi raccomando, crescete sani e santi, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.